Prima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
Senza perdere un'ora. E allora buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la conta trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere, che viene onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16, perché appunto, come avrò detto più volte e come quindi sapete coloro che ascoltano questa trasmissione, che la conta è uno dei rituali più frequenti che avvengono nel carcere, in tutte le carceri in Italia. Sono 5 le conte, la mattina, il primo pomeriggio, questa qui dalle 3 alle 4, al rientro dell'aria, poi la sera, poi la notte, e in qualche caso se ne fanno anche una straordinaria. La conta permette di capire che i detenuti non siano scappati, quella del pomeriggio entrano anche per battere, quella anche della mattina, della sera, per battere le sbarre delle finestrelle, per vedere che non siano state segate e per verificare che sia più o meno tutto a posto. Quindi per cui è comune dire tra i detenuti che i detenuti appunto sono coloro più contati, ma che contano di meno, perché appunto contano poco, nel senso che non le loro aspettative, ma non solo le aspettative, i bisogni, le esigenze, ma anche la loro voce non viene ascoltata, insomma non viene tenuta in considerazione. E dunque partiamo proprio da questa. C'è stata la morte di un ennesimo detenuto, un ragazzo di 25 anni, un giovane algerino, Abdul si chiamava, nel carcere delle Vallette di Torino. Per una stupidaggine stava dentro, questo per dare sempre il quadro di chi c'è in carcere. Prima, ecco, questo è un avviso, vorremmo fare un avviso a coloro che parlano, scrivono, soprattutto scrivono di carcere. Prima di dire qualunque cosa, c'è questo dibattito, amnistia sì, amnistia no, riforma sì, riforma no, che cosa fare, che cosa non fare, prima di dire qualunque cosa, voi che scrivete, voi, non credo che chi ci ascolta facciano parte di questa, di questa settore della società, di quelli che scrivono sui giornali, soprattutto sui giornali importanti o che parlano della televisione. Tuttavia diamo questo avviso in modo che casomai qualcuno di voi può recapitarglielo. L'avviso è questo: prima di scrivere qualunque cosa sul carcere, fatevi questa semplice domanda: chi c'è in carcere? E poi, se e quando avete dato risposta, quindi andate a vedere i numeri, i dati eccetera, potete dire la vostra, perché in carcere, lo dimostra anche appunto la quantità di quelli che si suicidano o che perdono la vita, sono persone che stanno dentro per un'inezia, per stupidità. Abdul si è tolto la vita a 25 anni e era entrato in carcere per resistenza. Ora, resistenza, sapete, resistenza alla forza pubblica, cioè che di fronte a un arresto, qualunque cosa fai, qualunque cosa umanamente fai, perché a meno che uno non dica grazie di avermi catturato, mi porti con sé, cosa abbastanza difficile, non da un punto di vista ideologico, ma prevalentemente da un punto di vista umano, cioè una persona che viene catturata, fermata, presa per una mano, per un braccio, per il colletto, no? da un'altra persona, istintivamente di sottrarsi a quella presa è umano, lo fanno tutti gli esseri animati di questo pianeta, qualunque specie, non solo gli umani, eppure questo è ritenuto un reato. Però chiaramente, essendo un reato minimo, normalmente non ci dovrebbe essere l'arresto preventivo. In realtà, per darti, cioè la carcerazione preventiva, no? La custodia cautelare la chiamano, hanno cambiato nel corso degli anni la dicitura, no? Carcerazione preventiva, custodia cautelare, arresti preventivi eccetera, è sempre la stessa cosa, cioè l'arresto che viene fatto in attesa del giudizio. Ebbene, Abdul stava dentro per resistenza, che nemmeno prevede, non prevede l'arresto in attesa del processo, prevede appunto gli arresti domiciliari, ma nemmeno, soltanto il controllo attraverso le firme. Tuttavia, per appunto fare in modo che ci scatti, per alcune persone, lo sappiamo bene, uno dei reati che si prendono più spesso durante le manifestazioni, i picchetti, l'occupazione di case, no? Questo è abbastanza diffuso, quindi sappiamo a cosa si riferiscono. Aggiungono lesioni, Ora, le lesioni significa che appunto quando uno vuole sottrarsi alla presa da uno strattone, quello fa, e questa cosa può scalfire un'unghia, può fare qualche lesione che può essere minimissima, però il fatto che si aggiunga resistenza alle lesioni può scattare, ma anche può scattare la carcerazione preventiva, la custodia cautelare. Però è un reato stupido, un reato che probabilmente per questo può darsi sarebbe stato assolto, probabilmente. Il fatto, l'aggravante era soltanto che era un giovane algerino, ma in genere per resistenza alla forza pubblica, a meno che le lesioni non siano mesi e mesi di degenza, cioè che gli è rotto qualcosa, un braccio eccetera, in genere si viene assolti. Però appunto in questo caso lui, Abdul, sapeva di essere nella schiera dei non graditi, degli ultimi della terra, dei senza voce e anche dei senza diritti, dei senza legalità, vorremmo dire. Ebbene, sbattuto in carcere alle Vallette, aveva fatto diverse cose per uscire, perché appunto si riteneva dentro per una stupidaggine, insomma, che rispetto anche al suo pensare non era adeguato. Aveva fatto sciopero della fame, aveva fatto varie istanze, di fronte a tutti no, a un certo punto ha deciso di uscire dalla cella in un altro modo, un modo che purtroppo i detenuti usano molto spesso, diremmo troppo spesso, perché non è un bel modo di uscire dalle carceri quello di togliersi la vita. Lo racconta bene appunto Fabrizio André quando parla del Michè, che a un certo punto va via per andare via dal carcere, si toglie la vita. Ma il punto è che il 43esimo morto in carcere, il punto è che la vicenda di Abdul, oltre al fatto che le carceri uccidono eccetera eccetera, ci dice anche quelli che popolano, chi sono coloro che popolano le carceri. Il problema è che nelle carceri ci sono la gran parte, proprio gli ultimi della terra, persone, oltre la metà di quelli che entrano in carcere, 52%, stanno per reati contro il patrimonio, quindi si parla di piccoli furti, piccoli scippi eccetera, piccole rapine, quindi immaginate, poi ci sta un'altra grossa fetta che sono l'altro 25-28% per reati legati alla tossicodipendenza, e siamo arrivati altrettanti, 25% sempre sono per reati legati all'immigrazione, che è un processo naturale, quindi come vedete siamo arrivati al 100%. E i grandi criminaloni, direte voi, dove stanno? Io non è che vi posso dare questa risposta, non abbiamo questi dati, non sono divulgati questi dati. Qualcuno dice che siedano in Parlamento, ma questa è una malignità. Qualcuno dice che seggano nei consigli di amministrazione, anche questa è una malignità. Qualcuno sospetta che seggano nelle poltrone delle grandi banche o delle grandi finanziarie. Non lo sappiamo, non vogliamo fare appunto della maldicenza, tuttavia in carcere questi non ci stanno. Allora, torniamo in diretta. Dunque, il problema, diciamo, c'è il dibattito, diciamo che c'è, anche se realmente non c'è, perché il punto, l'attenzione dei politici, anche dei giornalisti, quelli che contano, insomma, di tutti quelli che, insomma, hanno in mano le sorti di questo paese, sono incentrate su questa finanziaria, i tagli da fare, i tagli da non fare, l'economia che va giù, devono toglierci ancora cose perché bisogna sanare il debito, i problemi sono questi, ve ne accorgete quando aprite la televisione o sentite i giornali radio oppure sfogliate un giornale. Qua e là si parla ancora di carcere, ma come avete visto si è sopita l'attenzione, è durata uno spazio di una settimana, non di più. C'è qualcuno che ne parla ancora, per esempio Pannella dice che è iniziato, dice Agenzia Radicale, quindi l'agenzia del Partito Radicale, oggi inizia dalla mezzanotte di ieri, Marco Pannella ha ripreso lo sciopero totale della fame e della sete con l'obiettivo della fuoriuscita dell'Italia, questo stiamo leggendo da Agenzia Ria, fuoriuscita dell'Italia dalla condizione di flagranza di uno, cioè quindi sta facendo un reato in flagranza di un reato, di uno stato tecnicamente criminale, sia per le condizioni di tortura tra virgolette delle nostre carceri, sia per lo stato ormai agonizzante della nostra giustizia. E poi, insomma, dice che fine ha fatto il messaggio di Napolitano, eccetera. Quindi ora io ovviamente non critico assolutamente coloro che fanno qualcosa per le carceri, perché appunto sono talmente pochi quelli che fanno, però vorrei dire, ecco, proprio analizzando questa frase, no, cioè l'indizione di questo sciopero della fame e della sede, perché Pannella da più tempo si sta battendo per dire che lo stato delle carceri italiane è riconosciuto, questo stato, anche dalla Commissione Europea, no? Dalla Commissione Europea per i diritti dell'uomo, che poi ha fatto questo promemoria, e il promemoria è stato fatto proprio dal Consiglio d'Europa, cioè l'organo politico generale, quindi dicendo che l'Italia è in violazione dei diritti umani, perché appunto sottopone i detenuti a un regime carcerario indegno, spazi limitati, mancanza di igiene, mancanza di spazi di socialità, bla bla bla, tutte queste cose qui, carcerazione preventiva pure che ha messo al primo posto, troppo lunga, troppe persone, 25.000 stanno in attesa di giudizio, come si dice, per la lunghezza dei processi, per tutte queste cose, condannato l'Italia, lo Stato italiano, e l'ha messa, come si dice, sotto osservazione, chiedendo che entro maggio prossimo, quindi gli ha dato 7-8 mesi per risolvere la questione. E Pannella, prendendo spunto da questa cosa, ha iniziato scioperi della fame, lettere, manifestazioni, fa tante cose, dicendo che bisogna riportare qual è il tema centrale, no? Quando enumera le condizioni tremende in cui versa il carcere italiano, siamo pienamente d'accordo, sono quelli i mali, ne mette alcuni, se ne potrebbero moltiplicare a voglia, però insomma dice che il carcere fa schifo, è tortura, è indegno, è incivile, non è giustizia, eccetera eccetera. Poi però, quando propone, che cosa propone? Propone di riportare il carcere alla legalità, questo è il tema suo, cioè dire bisogna dare ai detenuti quelli che sono i loro diritti, quindi carcerazione preventiva ridotta al minimo, quindi non solo ridotta al minimo, ma le condizioni interne devono essere dignitose, i detenuti devono essere, diciamo, messi in grado di percorrere quel sentiero della rieducazione, del reinserimento, quindi studio, lavoro all'esterno, tutte quelle cose previste da legge e non applicate. Ora noi domandiamo, però, attenzione, caro Pannella, cari ragazzi che proponete di riformare questo stato indecente e indecoroso delle carceri, su quello siamo d'accordissimo, pensate davvero che, se anche ammesso che si riuscisse a portare le carceri, come dite voi, cioè alla legalità, quindi carcerazione preventiva ridotta al minimo, quindi appunto le carceri con ovviamente 35.000 detenuti, non 65.000, quindi spazi di socialità, aria, possibilità, come ha detto la cancellieri, che le persone la mattina si svegliano, escono dalla cella e vi rientrano la sera, e tutto il giorno fanno attività di studio, di lavoro, comunque attività sociali, eccetera eccetera. Se anche fosse quello, voi pensate che il carcere abbia perso il carattere di inflizione di sofferenza, di tortura nei confronti di quelli che vengono buttati dentro? Facciamo questa domanda perché in realtà non è per volontà di volere tutto e subito, massimalista eccetera, ma perché il carcere infligge tortura, sofferenza e dolore anche quando rispetta quelle che voi dite criteri di legalità, ossia spazi eccetera eccetera, perché l'abbiamo detto più volte ricordando le parole di Calamandrei, che era uno che aveva conosciuto il carcere, un costituente, uno dei più importanti giuristi che hanno fatto parte della Costituente, a cui ha attribuito gran parte della stesura della Carta Costituzionale e del dibattito precedente, che è molto più interessante della Carta stessa, perché erano state proposte delle innovazioni molto più grandi di quelle che poi saranno contenute. Il problema è che perché nella Costituente c'erano settori molto progressisti, molto libertari, però c'erano anche settori abbastanza retrivi, reazionari, nel senso cattolici o altre cose. Comunque sia, Piero Calamandrei aveva, quando propose una commissione sul carcere, ci mise come per definire chi vi doveva far parte, dice: bisogna esserci stati, nel senso che lui, avendo conosciuto il carcere, diceva, da giurista ma anche da carcerato, ex detenuto, che il carcere lo si conosce con difficoltà se lo si legge dai libri, dai documenti, dalle leggi. Bisogna averlo conosciuto da dentro, perché ha delle caratteristiche talmente particolari che è molto difficile far capire a chi non c'è stato. Una di queste è l'inflizione della sofferenza, che è vero che è dovuta a tutto quello che emerge con ferocia dalle carceri italiane, no? E che lo vede anche chiunque ci si affaccia, cioè sporcizia, mancanza di spazi, sovraffollamento, mancanza di igiene, manca persino l'acqua, l'aria, la possibilità di muoversi, di aria, di fare sport, di studiare, biblioteca, tutto assente. Quella cosa fa schifo, questa roba qui, però non è l'elemento centrale della sofferenza. L'elemento centrale della sofferenza è l'estraniazione dell'essere umano dal proprio contesto. Questo è il punto centrale per il quale mettiamo in discussione il carcere, e sappiamo che non avverrà l'abolizione del carcere né domani né dopodomani. Non è un problema dell'immediato, nell'immediato dobbiamo svuotarlo il più possibile, e siamo d'accordo. Quindi per esempio tutti quelli condannati con reati al di sotto i 5 anni non dovrebbero stare in carcere, perché fa ridere, fa piangere, è vergognoso, e così via, no? E poi passare a fare una battaglia concreta e immediata per l'abrogazione di una serie di leggi, no? Oggi stanno sulla punta della bocca di tutti la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi, che tengono in galera quasi il 50% delle persone, quindi chiaramente, ma anche quelle che puniscono per esempio eccessivamente l'attentato alla proprietà, cioè il furto, i reati contro il patrimonio, perché insomma si tratta di merci, di pezzi di cose che possono essere risarciti economicamente. Se uno perde una macchina, che ne so, una bicicletta, una motocicletta o che ne so, un oggetto, beh, insomma, se lo può rifare, se qualcuno gli attraverso un po' di soldi te la ricompri la macchina, quella qualunque altra cosa. Quindi è una situazione aggiustabile. Quello che non è aggiustabile invece è la menomazione, vere e proprie mutilazioni, così dicono gli esperti, che vengono prodotte dalle grosse sofferenze. Vale per tutte le grosse sofferenze. Voi sapete, quando una persona esce dopo una grande sofferenza, che so, una madre gli muore il figlio, o appunto muore un congiunto in situazioni traumatiche, oppure chi ha visto la guerra, i bombardamenti, i terremoti eccetera, il trauma può essere talmente forte, quindi la sofferenza prodotta dal trauma è talmente forte, che spesso le persone ne riescono menomate da qualche parte, cioè non sono più le stesse, non sono più quelle di prima. Il carcere è una di queste sofferenze, non è inferiore all'altra, è chiaramente, non è traumatica e di botto come un terremoto, un bombardamento, boom, ma la sua ferocia è proprio nel centellinare la sofferenza. È come un veleno che tiene instillato goccia a goccia, è come la tortura della goccia. Qualcuno di voi l'avrà letto, no? Che si racconta, non so se sia vero o meno, che nella Cina feudale praticavano, ma forse anche in altre società feudatarie dell'Asia, non so, comunque pare che in alcune società appunto praticassero la tortura dell'acqua, della goccia d'acqua, che è una cosa che no, sembra una stupidaggine, mettere una persona legata su un tavolaccio e gli cascava una goccia d'acqua sulla fronte, da qualunque distanza, non era la distanza importante, era la frequenza, la continuità, il fatto che era interminabile. All'inizio fa ridere questa cosa qui, uno si faceva due risate, diceva, questi mi vogliono fare del male con la gola, goccia 2, 3, 4, 100, 200 mila, alla fine questa persona è impazziva se non veniva interrotta quella caduta. Ecco, il carcere è un po' così, un po' più violento, perché dall'inizio fa male, perché c'è un trauma. C'è un trauma e una serie di dolori e sofferenze imposte gradualmente con la sua sistematicità, momento per momento. Il trauma è quello dell'ingresso. L'ingresso in carcere è una cosa che sconvolge, e quindi fa male. Infatti la gran parte delle abbiamo visto, dei suicidi avvengono nei primi giorni di detenzione, perché appunto il trauma segna forte. Ma anche se qualcuno supera il trauma di primo ingresso, poi tutto il resto, quando stai là dentro e ti rendi conto che stai dentro una situazione che non ha vie d'uscita, per noi non dipendono da te più le vie d'uscita, quello è il problema. Mentre una persona nella propria vita disagiata, disgraziata, arraffata, quelle che insomma abbiamo noi che non stiamo ai posti alti di questa società, ebbene però ogni scelta la fai tu, sbagli sicuramente, però insomma puoi sbagliare, puoi fare delle cavolate, però in fondo scegli di muoverti per rabbattare, per campare, per sopravvivere, per così procurarti legami amicali o affettivi, insomma per fare la tua vita. In carcere tu non conti più niente, tutto è deciso da altri, vengono a interrogarti quando vogliono loro, il processo lo fissano loro, chiaramente tutti quegli articoli che senti nominare quando ti processano ne sei completamente estraneo, perché non sai manco che vogliono dire, e soprattutto la tua giornata non è più tua, non hai nemmeno un secondo per te, ti svegliano quando dicono loro, esci quando dicono loro dalla cella, ti fai la doccia quando dicono loro, rientri quando dicono loro, vai a dormire quando dicono loro, e quindi hai veramente questo martellamento, veramente come la goccia cinese, così viene chiamata, è talmente questo martellamento che alla lunga ti distrugge, soprattutto ti fa uscire di senno, perché ti rendi conto che tu non hai nessuna possibilità di operare sul tuo vivere quotidiano, la tua vita è in mano di altri, e questo produce appunto un grosso scompenso. Tutta questa tiritera per dire che va bene, lo diciamo appunto a Pannella, che sta facendo questo sciopero della fame e della sete, quindi molto più forte da ieri, perché appunto le carceri finiscano questo schifo e vengano riportate, secondo l'appello di Napolitano e secondo le direttive del Consiglio d'Europa, alla legalità, però appunto la domanda, ma non conta oggi iniziare, non sarebbe opportuno iniziare una battaglia a tutto campo, a tutti i settori della società, non sui giornali, in televisione, ma in mezzo alla gente, per far capire quanto è assurda e criminale per chi lo eroga, cioè per lo Stato e chi appoggia e chi si riconosce nello Stato, e infliggere così tanta sofferenza a delle persone così in maniera del tutto gratuita, senza alcun fine effettivo, reale, chiaro, e cioè infliggere dolore per il dolore. Per iniziare, quindi, che cosa? Una messa in discussione del carcere, perché non va bene così, perché è inaccettabile, e iniziare un processo di critica al carcere. La critica al carcere è fondamentale, perché è l'unico plafond di partenza, l'unica base sulle quali è possibile far viaggiare anche delle piccole riforme che servono il tempo che servono, però permetterebbero di far respirare i detenuti, cioè farne uscire tanti, mandarne tanti in misura alternativa, eccetera, diminuire le pene minori, far uscire quelli che hanno le pene minori, insomma tutto questo può viaggiare su una grossa critica, se facciamo radicare nella società una grossa critica al carcere, cioè al suo alla sua non funzionalità. Il carcere non serve a niente, fa del male a chi lo eroga, quindi allo Stato, alla società civile che si riconosce nello Stato e quindi manda dei propri simili in quell'inferno, e a quelli ovviamente che stanno in quell'inferno. Non serve a nessuno, ne esce migliore dopo un'esperienza di questo tipo. La gente che oggi con un po' di sensibilità che sente parlare di carceri, quelle brutture, è chiaro che ne rimane sconvolta, perde che cosa? Perde la fiducia nei propri simili, cioè la fiducia che una società insomma abbia la capacità, almeno nel buon senso, di ragionare sul problema della sanzione, e invece si accanisce così nel massacrare delle persone, fa male chiaramente a chi ci va dentro. Allora sarebbe il caso di iniziare un percorso di critica al carcere in quanto tale. Proprio il carcere non dovrebbe più esistere per nessuno, la società e tutti gli uomini e le donne della società dovrebbero sforzarsi a trovare un'alternativa totale, complessiva delle sanzioni per chi non rispetta le regole. È possibile che una società per chi non rispetta delle regole metta in piedi delle sanzioni, ma non il carcere certamente. Il carcere è un modo per estraniare, portar via dal proprio ambiente, quindi rompere i legami, rompere l'essere sociale di ciascuno di noi e relegarlo in un non luogo, in un infinito inesistente, in un senza tempo, perché non c'è né tempo né luogo in quel posto chiamato carcere, perché il tempo e il luogo hanno un senso se tu puoi decidere come percorrere quel luogo, come trascorrere quel tempo. Quando tu cammini in cella i tuoi passi non sono liberi, perché dopo 5 passi devi tornare indietro perché c'è il muro, non puoi cambiare luogo perché quei metri quadrati sono il tuo luogo. Il tempo non è tuo, il tempo è dettato dall'amministrazione. Ecco, questo sono gli elementi centrali per mettere in discussione in forte critica il carcere. E poi nell'immediato si possono fare quelle cose, è chiaro un'amnistia, è chiaro un indulto, è chiaro far uscire tutti, è chiaro depenalizzare, appunto abrogare la Bossi-Fini, la Fini-Giovannardi, ma anche la Cirielli, togliere il carcere per chi nell'immediato, per chi è condannato a meno di 5 anni. Cioè si possono fare tante cose, ma soltanto se queste cose possono passare, se si sviluppa una grossa critica al carcere all'interno della società, in modo che non ci sia più nessuno che dicano, come oggi alcuni giornali dicono, questa mattina alcuni giornali hanno detto, a proposito della cancelleria, ha detto: voglio riformare le modalità della carcerazione preventiva, la custodia cautelare, perché sono troppi. Ce l'ha detto pure l'Europa, ci ha criticato, sono 25.000, sono troppi, è più di un terzo, non è possibile, si avvicina alla metà, dobbiamo scendere intorno al 15%, che è la media europea, 15-18%, e quindi sta riformando per renderla più difficile. Qualche giornalista di qualche giornale si è arrabbiato: ah, mo mandiamo tutti liberi, che stanno a spasso, che gli diamo scusa quando fanno... Ecco, finché ci saranno persone che credono stupidamente e non portano nessun dato, perché portassero un dato in cui si evidenzia che il carcere è servito a qualcosa, a cambiare le persone, a migliorarle, cioè, no, non c'è questo dato, così per una sorta di stupidità ancorata a niente, dicono: ah, mo si vuole, appunto, criticano questo fatto come eccessivamente che mandiamo tutti i detenuti a spasso, come gli paghiamo le gite, queste cose, guardate qui. Quindi bisogna proprio togliere la terra sotto i piedi a quelli che esaltano ancora il carcere, altrimenti è difficile spezzare questa triste catena. Thank you. Allora 15 e 37 minuti primi, ancora Radio Onda Rossa, La Conta, trasmissione contro il carcere. Dunque, alcuni ascoltatori o persone che, con cui scambiamo mail eccetera, mi chiedono, dice, vabbè, è tutto giusto quello che dici, vabbè, la critica al carcere eccetera eccetera, però che cosa possiamo fare noi? Quindi parlano di semplici persone, dei cittadini come noi, insomma, no? Uomini e donne che insomma lavorano, la loro vita è quella, il lavoro, la casa, girare per il quartiere, vedere delle persone. Dice, che cosa possiamo fare noi? Ebbene, e quindi dicono, beh, se non ci pensa la politica, c'è sempre questa delega, vale per il carcere, vale per ogni altra. Che cosa possiamo? La gente si domanda sempre che cosa possiamo fare noi. C'è già, è una domanda retorica, perché chiaro, il retorico nel senso che già inserito all'interno di questa domanda c'è inserita già la risposta. Se uno la mette così, che cosa possiamo fare noi, con i puntini puntini, o qualcuno anche aggiunge che non abbiamo niente, ci dovrebbe pensare la politica, questo dicono, no? E allora chiaramente insomma non la risposta appunto è, non possiamo fare niente, aspettiamo che i politici facciano qualcosa, se loro non fanno niente noi non possiamo far nulla. E non è vero, non è vero, è proprio il contrario, proprio per quello che dicevamo prima che dobbiamo portare la critica al carcere all'interno di tutta la società, non nel palazzo, perché quelli non sono persone in grado di ascoltare, non è che non sono persone in grado di ascoltare, perché dal momento che entri là dentro selezioni l'ascolto soltanto sugli interessi di quel gruppo, di quell'altro gruppo, la prospettiva, il rapporto di forza, l'alleanza di governo eccetera eccetera, non stai più attento alle parole che provengono dalla società, sia che riguarda il carcere, sia riguarda il lavoro, riguardano a mille altre cose. Stai attento a quello che dice Bruxelles, la banca centrale, ti dicono il debito, non il debito, bisogna tagliare qui, bisogna tagliare là, lì sta, a queste cose stai attento, più a tutti gli impicci propri, ma anche se non fai gli impicci tuoi, cioè non vai a fare i tuoi comodi là dentro, anche se uno diciamo è onesto, è chiaro che però sta attento a tutti gli altri input, a tutte altre voci, le voci quelle importanti delle banche, perché bisogna far quadrare i conti, la banca centrale che cosa dice, i mercati che cosa dicono, la borsa che cosa dice, i titoli, il deficit, il bilancio, l'economia che non cresce, stanno attenti a queste cose. E quindi hanno, allora, in realtà però, se ci pensiamo bene, anche perché ormai da tempo questa società è diventata dicotomica, cioè i governi pensano, questo in tutta Europa, forse in tutto il mondo, pensano appunto a quelle cose che dicevo prima, no? Il pareggio del bilancio, farsi dare i soldi dalle banche, dalla banca centrale, sentire il Fondo Monetario Internazionale, queste cose qua. I problemi della società non li ascoltano. E non solo qui da noi, e allora bisogna impararsi e, oddio, prima se li ascoltavano e non portavano soluzioni, la soluzione spesso era peggiore del problema, quindi tanto vale, sì, anche perché oggi appunto nemmeno più ci ascoltano, che ce ne occupiamo noi. E se abbiamo detto che bisogna portare una critica al carcere generale in tutta la società, è chiaro che dobbiamo farla per le strade, quello è il nostro ambito. Nelle strade, nelle piazze c'è la gente, nei posti di lavoro c'è la gente sta in questi posti, nelle piazze, nelle strade, nei negozi, sui marciapiedi, nei posti di lavoro, qui sta la gente, qui troviamo i nostri simili, e qui bisogna far viaggiare la critica al carcere. Questo paese in particolare, più degli altri, le città di questo paese, perché hanno una storia, hanno all'interno molte piazze, la piazza, questa grossa costruzione, questa grossa invenzione che viene dall'antica Grecia, però ha preso il si è diffusa veramente, è stata l'essenza intorno a cui si costruivano le città nel Rinascimento, prima nell'epoca dei comuni, ma poi ha avuto l'esplosione durante il Rinascimento. È un'idea grandiosa, l'idea di creare uno spazio pubblico per la gente, no? Perché possa contenere un'assemblea, ma anche se non un'assemblea istituzionale, ma anche gli incontri, perché la gente si possa incontrare, guardare in faccia, comunicare. La piazza è la più grande invenzione sul terreno della comunicazione, più ancora della stampa, della televisione, perché è precedente, e perché ha permesso l'incontro di persone che poi insieme hanno pensato e messo in pratica cose grandiose, per cui è cambiato il mondo. Poi ovvio la stampa viaggiava all'interno di questa, tant'è vero che appunto nelle, se vedete le fotografie delle prime città, nella piazza sorgeva l'edicola che vendeva il giornale e lo strillone, quindi la piazza contiene le altre forme di comunicazione, ma la piazza è il primo elemento centrale di comunicazione, contiene anche le prime televisioni, se ricordate, le primissime televisioni, quando non c'erano i soldi per metterle ciascuno nella propria casa, le prime televisioni le mettevano i bar che stavano sulle piazze importanti. Qualcuno durante il tempo bello la metteva anche all'aperto. Le prime televisioni che ho visto io, perché a casa non ce la potevamo permettere, ma credo che anche qualcuno che c'ha la mia età o giù di lì, le prime televisioni si vedevano in piazza. C'era qualcuno, a volte una sezione di un partito, a volte un'associazione, a volte un privato, il titolare di un negozio, di un bar, metteva la televisione all'aperto, ognuno si metteva lì e si vedeva la televisione. Quindi vedete, la piazza contiene in sé. Poi tant'è vero che quando si parla per esempio internet si dice la piazza, no, anche quella, perché la piazza è l'elemento centrale. Allora, la piazza ci sta ancora, è frequentata, la gente ci sta nelle piazze, e perché non usarle per questo grosso veicolo di comunicazione che non ha un costo, mentre la televisione, i giornali, anche questa radio, sapete, ha un costo, tant'è vero che chiediamo sempre il contributo degli ascoltatori e ce lo danno, ascoltatori e ascoltatrici mantengono questa radio perché interessa, e qualunque cosa ha un costo, perché le attrezzature costano, la luce costa, eccetera eccetera, costa tutto, le attrezzature si rompono in continuazione. E quindi, a proposito di questo, vi chiediamo di ricordarvi delle sottoscrizioni in questa radio. Trovate tutto sul sito, come farle, comunque il numero, il conto corrente ormai lo sanno pure i bambini, è 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale 2001 e in via dei Volci 56. Dunque, quindi riconquistiamo la piazza e cominciamo a parlare di carcere nella piazza. Nella piazza, non nei posti chiusi, perché tranne i pochi giorni i tanti giorni di pioggia e i pochissimi di freddo, però insomma sono una minoranza tra freddo e pioggia, diciamo saremo il 15-20%, gli altri giorni le piazze sono piene, affollate, e la gente ci sta felicemente, è contenta di stare in piazza, a maggior ragione se si discute, se si parla. Ecco, lì dobbiamo portare, veicolare la nostra critica al carcere, facendo arrivare in una piazza, che so, leggendo lettere dei detenuti, leggendo storie del carcere, ce ne stanno tantissime, discutendo. Basterebbe fare questa domanda alle persone che stanno in una piazza: ma secondo voi a che cosa serve il carcere? E dopo la risposta che ciascuno ha dato, ha raggiunto questo obiettivo, se serve a qualcosa lo ha raggiunto oppure no, è molto serio. Da qui si inizia un dibattito per mettere sotto critica il carcere. Ecco, questo è il punto, questo si può fare e si dovrebbe fare, si deve fare, altrimenti il resto rimane questione di addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori non sentono, a parte che non ci ascoltano a noi, non ascoltano la gente, non ascoltano i carcerati, non conoscono il carcere, ma soprattutto parlano in funzione di un altro obiettivo, non quello di far star meglio le persone, di migliorare le condizioni terribili che esistono per esempio in carcere o in altri posti, ma quello di avere maggioranza, alleanza di governo, queste cose qui. Quindi non da lì non ci possiamo aspettare nulla. Ma possiamo invece dar voce alle piazze, dar voce a noi nelle piazze e discutere basta un tavolino, basta una scrivere su un foglio di carta bianco, può essere il retro di un manifesto non usato, ci si scrive col pennarello alcune breve frasi, appunto, a cosa serve il carcere, punto di domanda, e chiede alla gente di rispondere, oppure pensate che il carcere sia l'unica soluzione a chi trasgredisce una legge, pensate che il carcere migliora le persone o le peggiora, cosa si può fare in alternativa al carcere, cominciare un dibattito sul carcere. Questo dovrebbe essere l'elemento centrale, perché se la gente non si riappropria delle piazze e non inizia un percorso di discussione su tutti i problemi, questo è il carcere uno, noi parliamo di carcere, ma anche per esempio quello del lavoro, dei prezzi che aumentano e i salari diminuiscono, della disoccupazione, Ora faranno dei convegni europei sulla disoccupazione giovanile, ma perché non ne parliamo noi nelle piazze che aspettiamo che fanno i convegni, a parte che non si sa che dicano, a parte che quelli che parlano hanno tutti altri interessi, a parte che non ci capiscono niente, a parte che non gliene frega niente di risolvere il problema della disoccupazione giovanile, e poi tutti i giornali parleranno di questo convegno, non so dove lo faranno, però l'hanno deciso di farlo qui in Italia, bla bla bla. Perché non facciamo che ogni piazza sia il luogo di discussione anche di questi temi? Carcere, disoccupazione giovanile, aumento dei prezzi, gli affitti che sono altissimi, schizzano alle stelle, mentre c'è un impoverimento generale, solo i palazzinari, i proprietari di case fanno soldi, ecco, tutte queste vergogne. Perché tutta questo impoverimento generale, cioè di tutti questi problemi, parlarne nelle piazze, riconquistare le piazze è l'unico modo, non è che c'è tante altre cose da fare, anzi non c'è nient'altro da fare, c'è solo questo da fare, il resto sono inutili perdite di energia. Tant'è vero che lo vedete, no? Perché si fanno battaglie e campagne stampa, si fanno campagne, appunto Pannella da tanto tempo fa i suoi scioperi della fame, ma non ha portato, ma non per colpa sua, perché non è un mezzo che funziona quello. Bisogna creare appunto un terreno di critica al carcere molto diffuso in tutta la società, in tutte le piazze, in tutte le case, in tutte le strade di questo paese, di questo mondo. Poi e solo allora non avremo più nessuno che dica dal giornale: ah, ma che li vogliamo mandare tutti a casa? Perché sa che se c'è una critica diffusa nella società, se dice questa cosa il giornale suo non ne vende più manco una copia, oppure se è un parlamentare non prenderà più tanti voti. Quindi bisogna creare una grossa critica, una grossa elemento di fastidio, ma trovare anche il momento in cui uno va al bar, prendere il caffè, quei 10 minuti di sosta, parlare di carcere, perché poi parlare di carcere significa che poi su quello possono viaggiare tanti altri discorsi, perché il carcere, per esempio, i reati contro il patrimonio rimandano al tema su cui ci fanno il convegno europeo, alla disoccupazione giovanile. Come mai i reati contro il patrimonio, i furtarelli, quelli piccoli, quelli che a volte il giudice al primo reato nemmeno ti condanna, perché non ti può condannare, perché la prima volta ti mette alla prova, e perché stanno aumentando proprio questi piccoli reati contro il patrimonio? Beh, è strano che quando aumenta la disoccupazione aumentano anche i reati contro il patrimonio, eh? Ci sarà un legame? Bene, di questo si può parlare, aspettiamo che ce lo dice un sociologo, un criminologo, un politologo, oppure la troviamo noi la ragione, troviamola da noi, non è difficile. Le 2:15:50. Intanto ricordiamo che tra qualche giorno dovrebbe uscire Scarceranda, all'agenda contro il carcere, che ogni anno, ormai da 13 anni, questa radio fa e che invia gratuitamente a chi dal carcere ne fa richiesta. E tra pochi giorni dovrebbe uscire fuori dalla tipografia, quindi averla a disposizione, e quindi inizieremo a spedirla a coloro che ne hanno fatto richiesta. Quindi mandateci cartoline, lettere, qualunque cosa da dentro le carceri per chiedercela, col vostro indirizzo verrà mandata, viene inviata gratuitamente ad ogni carcere, per cui chi la compra invece, chi l'acquista, che sta fuori l'acquista, sa che il suo acquisto è anche un dono che fa ai detenuti, perché appunto con quei soldi della vendita ci permettiamo di poterne mandare altrettante o anche molte di più, sono più quelle che mandiamo gratuitamente in carcere che quelle che vendiamo, però almeno costo della stampa venga ripagato dalle spese. Quindi chi l'acquista non solo ha in mano qualcosa di interessante, utile, prezioso e piacevole, anche grazioso, ma anche sa di fare qualcosa a favore dei carcerati, perché è come se avesse fatto un dono. Non meccanicamente che appunto gli ha mandato, però ha fatto un dono, cioè c'è da qualche parte, sa che da qualche parte c'è un carcerato, una carcerata che è contenta perché si è vista arrivare questo regalo gratuitamente dell'agenda scarciana. E infatti le lettere che ci arrivano dal carcere, ormai sono 10 anni che riceviamo lettere, sempre molto contenti, entusiasti, poi la voce gira da carcere a carcere, pensate perfino da paesi, da città lontanissime, Trento, Bolzano, dal Friuli, dalla Val d'Aosta ci arrivano, così come da Lampedusa, cioè dalle carceri di Agusta eccetera, di Noto ci arrivano lettere di persone che sanno che c'è in giro scacciato, non perché ascoltano questa radio, perché questa arriva soltanto nella zona di Roma, ma perché hanno conosciuto nel loro giro vagare i detenuti, le detenute, sapete, girovagano da un carcere all'altra e dall'altro, e hanno saputo, hanno incontrato da qualche parte qualcuno, hanno chiesto il libricino, scarceranda, chi lo manda, come si fa, e quindi chiedono anche loro, ci arrivano lettere da tutte le città d'Italia. Questo è bello, questo vuol dire che ancora la comunità prigioniera, la popolazione prigioniera ha una capacità di comunicazione, non comunica ancora, non riesce a comunicare ancora un percorso di riscatto, un percorso di mobilitazione per cambiare, perché chiaramente devono essere loro stessi, quelli che stanno in carcere, a mettere in piedi una vertenza sul terreno carcere, con obiettivi immediati e obiettivi di lungo termine, e poi appunto con l'appoggio di grossi settori della società esterna, per cui però è importante che dal fatto che scarceranda, che passa di mano in mano e che di bocca in bocca viene detta esiste questa cosa, vuol dire che c'è comunicazione ancora all'interno della popolazione detenuta. Si tratta di far sì che questa comunicazione porti pure alla definizione di un percorso di organizzazione e lotta che nelle galere è fondamentale. Se non c'è, se non ci fosse un momento di organizzazione e lotta nelle galere, è difficile cambiare questa situazione, è veramente difficile. Noi ricordiamo, abbiamo raccontato più volte la storia del carcere italiano, ma ogni tanto alcuni pezzi vanno ricordati, che quando c'è finita la guerra, quindi il fascismo è stato cancellato, perlomeno abolito, e si è detto facciamo la Repubblica Democratica eccetera eccetera, con la Costituzione e tutto il resto, il carcere non è stato toccato per nulla da questa innovazione. Il carcere è rimasto esattamente quello che era durante il periodo fascista. Se voi leggete, qualcuno di voi l'avrà letto, per esempio le lettere dal carcere di Gramsci o di altri detenuti importanti che hanno scritto le lettere, che sono pubblicate, non perché loro fossero più rappresentative della realtà di altri, ma perché loro le trovate in edicola, cioè nelle librerie, perché sono libri. Le lettere dal carcere di Gramsci sono bellissime, anche perché descrive con un'accuratezza così dettagliata come il carcere e le sofferenze che impone il carcere, quindi sono importanti. Molti l'hanno letto da un punto di vista esclusivamente politico, che c'è pure, ma è importante leggerle perché ovviamente una persona così sensibile e capace di grossi sentimenti riuscì a definire quali erano le sofferenze non visibili, quando lui dice io sono stato incarcerato da due poteri, uno è quello di cui conoscevo la potenza, il regime fascista, che sapevo che prima o poi mi avrebbe carcerato, addirittura potevo temere che mi avrebbe addirittura ucciso, quindi l'avevo messo in conto, ma in più c'è un'altra carcerazione, quella dell'intera società, in cui ci stanno gli affetti che mi sono stati tagliati, le amicizie tagliate, le relazioni amicali tagliate, e lì è importante capire questa cosa, perché il carcerato non viene carcerato solo dal pubblico ministero che tiene l'accusa e il giudice che lo condanna e poi il ministero che ti viene dentro. Quelle è la parte veramente meno importante, quello lo dicono tantissime belle lettere attente al carcere di carcerati, perché non è quello l'elemento centrale. Quelli che ti incatenano veramente, che ti fa male, il dolore della galera fa male proprio di questa parte, è di tutta la società, perché a te ti incarcerano non il carceriere, la guardia, il secondino, il direttore del carcere, il giudice che ti ha condannato, la guardia che ti ha arrestato, non sono quelli sì, ti hanno arrestato, ma quelli l'hai dato per scontato, lo mettevi in conto, comunque ci poteva stare, sai che ci può stare se uno non fa la pecora in questa società, può rischiare, quindi lo metti in conto e comunque non ti sconvolge, sai che quelli stanno lì a fare il secondino, fa il secondino, quindi la guardia fa quello, arresta. Ma la cosa che fa più male è che ti senti carcerato da tutta la società, è l'intera società che ti ha carcerato, appunto, perché ti hanno troncato gli affetti, quegli affetti non li puoi recuperare, perché ti hanno troncato le amicizie, quelle amicizie non le puoi recuperare, perlomeno finché stai là dentro, perché è mediata quella cosa, quindi non può funzionare, la lettera che ti scrivono gli amici non funziona, il colloquio che ti fa la compagna o il compagno o il familiare non funziona, non è in quell'ora ogni 15 giorni, ogni settimana che risolvi il problema. Quindi ti senti carcerato da tutta la società, a volte ti arrivano anche parole di stima che ti fanno piacere, di solidarietà, certo, ma non basta, non è la solidarietà a parole che può farti sentire meno carcerato da chi non te l'aspettavi, è soltanto appunto quando vedi che fuori c'è un'azione di lotta, di sostegno reale, fattivo, a criticare il carcere che ti tiene dentro, solo allora capisci che c'è qualcuno che sta con te contro il carcere. Ecco, questa cosa per esempio, dicevamo, emerge molto bene da Lettere di Gramsci dal carcere, che consigliamo di leggerle a tutti quelli che vogliono capire, ma anche di tanti altri importanti persone che hanno vissuto il carcere da dentro. Bene, quel carcere lì è rimasto intatto esattamente così fino al 76. Rileggete, vedete tutte le casistiche, la censura, scrivere una lettera ogni settimana, eccetera, eccetera. È rimasto fino al 75, quando i detenuti l'hanno cambiato loro il carcere, iniziando un percorso di lotte, di proteste e di rivolte che è iniziato dal 68 ed è arrivato fino al 75. Hanno imposto dei cambiamenti che dovevano assolutamente avvenire, altrimenti il carcere sarebbe saltato per aria, e già era per aria, già saltava in continuazione. Hanno imposto queste cose, poi siccome le richieste sono state non soddisfatte se non in piccola parte, hanno ripreso l'ondata di lotta e hanno cambiato ulteriormente altre cose. Poi questa società è crollata negli anni 80, fine 80, è crollata nella miseria, nell'assenza di critica, nell'incapacità di movimenti, è totalmente diciamo degenerata dal punto di vista della capacità critica e inventiva, e quindi il carcere è tornato più o meno quello, se lo vediamo nei numeri, quello che era appunto una volta. Questo è ciò che bisogna fare, è ciò che si può fare, e quindi diamoci da fare. E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata, ricordiamo, quindi mandateci lettere, cartoline, perché appunto dovremmo perché tra un po' esce a Scarcerando e così ve li inviamo, così come tutte le realtà collettive di quartiere che vogliono presentarla possono scrivere una mail qui alla radio e così si potrà organizzare la presentazione di questa Scarcerando. Che altro dirvi? Poi scriveteci, perché se ci chiedete Scarceranda, che ci fa piacere, raccontateci pure le vostre esperienze, riconquistate la voce. La voce, riconquistare la voce significa appunto riappropriatevi del mezzo della parola. Riappropriatevi della parola, perché soltanto attraverso la riconquista della parola appunto potete allenarvi a decidere, a provare insieme agli altri a decidere il vostro futuro. Beh,